Wikiradio. Balla coi lupi, raccontato da Gianluca Favetto.
E l'ultimo questo? Chiede una voce che, severa, preoccupata. Non lo so, comunque non c'è più etere, gli risponde un'altra voce che sfinita. Ci sono quattro mani, due camici insanguinati in primo piano, che trafficano con uno stivale, che cercano di sfilarlo e cercano di tagliare la gamba di un pantalone. E c'è un corpo disteso sul lettino. E la gamba destra è tutta coperta di sangue, il piede sembra mezzo distrutto. Sono due medici alle prese con un ferito durante una guerra, una battaglia. Vogliono amputargli la gamba, però sono stravolti e decidono di prendersi una pausa allo spazio di un caffè prima di segare quest'ultimo poveraccio. Tanto può aspettare, non mica scappa. E invece l'uomo ferito si risveglia, si infila lo stivale e si trascina di nuovo in prima linea. Siamo su un campo di battaglia negli Stati Uniti, in Tennessee, durante la guerra di secessione. L'anno è il 1863. Il ferito è un tenente dell'esercito nordista. La situazione è di stallo, i sudisti sono laggiù dietro una palizzata e i nordisti qui, in una specie di trincea, si fronteggiano. Non fanno nulla, sparano qualche colpo ogni tanto, ma nessuno decide di attaccare. Sono tutti sfiduciati, stanchi, stravolti. A un certo punto il tenente ferito salta su un cavallo e punta diritto al fronte avversario, poi a mo' di sfida si mette a galoppare da destra a sinistra, in orizzontale, sfidando appunto i sudisti che gli sparano contro, cercano di colpirlo ma non ci riescono. E lui lo fa una seconda volta, attraversa di nuovo tutto il campo, offre il suo corpo al martirio, braccia spalancate, incoraggiando così i suoi che all'improvviso, presi dall'eccitazione, attaccano, colgono di sorpresa i nemici e li sbaragliano. Il tenente viene ritrovato a terra, semisvenuto, con un piede infilato in una staffa e a un filo di voce appena chiede una cosa soltanto: non amputatemi il piede. E c'è un generale lì chino sul suo corpo che glielo promette, chiama il suo medico personale per curarlo. Sono queste parole, queste sequenze che arrivano per prime dal grande schermo, arrivano in inglese le parole. Il giorno è il 9 novembre 1990. C'è stata un'anteprima a Washington a metà ottobre, ma è il 9 novembre che Balla coi lupi arriva nelle sale in America. In Italia un mese dopo, 10 giorni prima di Natale. È un film miracoloso, sorprendente, piuttosto lungo e lento. Non è fatto per stordirti, ma per farti seguire una storia, per farti riflettere. Poche parole, quasi nessuna ad effetto. Sono molto di più le immagini, lo sguardo, un film originale, onesto nella sua enfasi. Una storia semplice, dolorosa, raccontata bene. Balla coi lupi è il film sognato, voluto, diretto, interpretato, prodotto da Kevin Costner, uno dei più leggendari film degli ultimi 50 anni della cinematografia americana. Un western, quello che racconta la storia del tenente dell'esercito nordista John J. Dunbar, baffoni spioventi all'inizio, barba incolta, che a un certo punto, con la sua voce fuori campo, dice: succedono davvero le cose più strane nella vita. L'aver cercato la morte mi aveva innalzato al rango di eroe vivente. Viene decorato e come premio gli regalano anche il cavallo su cui è montato per compiere l'impresa, un sauro molto intelligente, Sisko si chiama. Viene assegnato alla frontiera su sua richiesta, perché vuole vederla la frontiera, come dice, prima che scompaia. E un maggiore impazzito, che poi si suicida, lo spedisce nell'avamposto più isolato che c'è, Fort Sedgwick, dove rimarrà a lungo solo con i suoi pensieri, con il suo cavallo e con un lupo. Gli animali ha come migliori amici. E fin qui è trascorso un quarto d'ora di film, seguendo le vicende di John Dunbar, passato alla storia, almeno alla storia cinematografica, perché balla coi lupi, che insieme il titolo del film è il nome che gli indiani gli danno quando da lontano lo vedono impegnato a rincorrersi con questo lupo spelacchiato, e sembra proprio una specie di danza della felicità.
Il tenente John J. Dunbar?
Sì, signore.
Sì, signore. A caccia di indiani, eh?
Come, scusi?
Beh, qui dice che lei è assegnato alla frontiera. La frontiera è territorio indiano, ne deduco che va a caccia di indiani. Non mi hanno certo messo qui perché sono stupido.
No, signore.
No, signore. Qui dice che lei è stato decorato.
Sì, signore.
E l'hanno trasferita in questo posto.
A dire il vero, sono qui su mia richiesta.
Ah, sì? Perché?
Volevo vedere la frontiera.
Vuole vedere la frontiera?
Sì, signore. Prima che scompaia.
Un giovane così in gamba va a capitare proprio a me. Nobilissimo cavaliere, ti assegno una missione cavalleresca. Ti presenterai al capitano Kerkil all'avamposto più remoto del regno. Forse, Duke. Il mio sigillo personale sarà garanzia di incolumità per molte miglia in un territorio ostile e selvaggio.
Volevo chiederle...
Sì?
Volevo chiederle, signore, come ci arriverò?
Credi che non lo sappia?
No, signore.
Credi che non lo sappia?
No, signore, sono io.
Silenzio! Oggi mi sento molto generoso e voglio aiutarti. Vedi quel pezzente là fuori? Si chiama Timmons. Sta per partire proprio per Fort Sedgwick. Puoi andare con lui se vuoi. Conosce la strada. Grazie a tutto.
Balla coi lupi. Il 9 novembre 1990 esce al cinema in una versione di 3 ore. Anni dopo, la versione che Kevin Costner ha voluto rimontare, quella definita la Director's Cut, raggiunge le 4 ore, 3 ore e 55 minuti per l'esattezza. Costner ricorre al genere western, e nessun altro genere in verità poteva essere migliore, per illustrare lo spirito dell'uomo americano, che è ben riassunto in una delle frasi di lancio usate in Italia per lanciare appunto la pellicola. Nel 1864 un uomo attraversò la frontiera in cerca dell'America e trovò se stesso. Ecco, una bella frase ad effetto che però suona vera. Questo è il nodo, il tema centrale, il tema fondamentale del film, della storia che Costner ha voluto a tutti i costi portare sullo schermo. L'uomo che non parte per cercare se stesso, che vive secondo le abitudini, le convenzioni del suo tempo, della sua società, della sua condizione di militare, e però si imbatte in una realtà che non conosce, attraversa la frontiera, quella frontiera che non è soltanto un luogo fisico, è insieme un luogo della mente e del cuore, una condizione dello spirito. E quando supera la frontiera, ecco che si trova all'improvviso di fronte a se stesso, nudo, e riscopre i valori profondi in cui finalmente si riconosce, l'onestà, la purezza, la scoperta dell'altro, l'accettazione dell'altro, l'armonia con il mondo che lo circonda, il rapporto fondamentale con la natura. Balla coi lupi si basa su un romanzo di Michael Blake, scritto nell'arco di 2 anni, proprio su incoraggiamento di Costner, che ha anche ospitato l'autore a casa sua. Il romanzo viene pubblicato nel 1988 e subito dopo Costner compra i diritti e chiede a Blake di ricavare una sceneggiatura. Ci penserà poi lui a coprodurre il film e a dirigerlo. Le riprese cominciano a metà luglio del 1989 e terminano a novembre. Durano 4 mesi e qualche giorno. Per il ruolo di Dunbar, Per il protagonista, a un certo punto sono stati considerati Viggo Mortensen e anche Tom Berenger. A Costner importava girarlo. Per la prima volta si metteva dietro la macchina da presa, non necessariamente voleva interpretarlo. Poi però tocca a lui prestare la faccia a John J. Dunbar. Il tenente si innamora di Alzata con Pugno, è una bianca, figlia di coloni, cresciuta dai Lakota Sioux sin da bambina, dopo che i pony hanno sterminato la sua famiglia. Alzata con Pugno è interpretata da Mary McDonnell. E diventa poi amico, incomincia a conoscere e a scoprire Uccello Scalciante, che è interpretato superbamente da Graham Greene, e con lui conosce poi tutta la tribù dei Lakota. Nel ruolo del maggiore folle e suicida che lo spedisce nell'avamposto desolato ci sarebbe dovuto essere Marlon Brando nei sogni di Costner. Le musiche sono di John Barry, che è un musicista, un compositore da Oscar. Ha composto peraltro il tema di quella serie famosissima Attenti a quei due, con Tony Curtis e Roger Moore, e poi ha firmato le musiche di buona parte, di molti, 007, e tra le altre ha composto la colonna sonora di La mia Africa. Insomma, uno che ha vinto 5 Oscar fra il 1967 e il 1991, e l'ultimo, quello appunto del 91, lo ha vinto con Balla coi lupi, che, candidato a 12 Oscar, ne ha 27, nessuno è andato agli attori, però sono tutti Oscar importanti. Miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior colonna sonora. Risultato, un successo mondiale di critica e di pubblico. Ottimi guadagni al botteghino, in Italia è stato campione d'incassi nella stagione 90-91, per un film decisamente e anche malinconicamente dalla parte degli indiani, come già due pellicole uscite entrambe nel 1970, antesignani allora, Piccolo grande uomo e Soldato blu. Le immagini di Balla coi lupi sono proprio da grande cinema, eh? Campi lunghi, montaggio non isterico, pazienza. C'è una bella idea di tempo in questo film, che è l'idea indiana del tempo. E poi c'è fiducia nello sguardo, nella visione, cieli infiniti, magnifici, a volte sembrano addirittura dipinti, spazi immensi, tanta natura, pianure, campi sterminati, il movimento ondulato delle colline, il vento, no? Che fa muovere l'erba, le montagne in lontananza, insomma tutta l'imponente scenografia naturale del West al cinema, che in effetti è una coprotagonista del film.
Le mie giornate a Fort Sedgwick cominciano a piacermi, soprattutto le mie cavalcate di ricognizione con Sisko. Ogni giorno ci spingiamo più lontano nella prateria, e ogni scoperta, grande o piccola che sia, mi rimane impressa nella mente. C'è un lupo interessato a quello che succede qui. Non ha l'aria di voler dare fastidio. E a parte Sisko, è l'unica compagnia che ho avuto finora. Da due giorni si fa vivo nel pomeriggio. Ha le zampe anteriori bianche. E se domani torna a trovarmi, lo chiamerò Due Calzini.
John Dunbar è un uomo riflessivo, di poche parole, prende appunti e disegna su un quaderno, tiene un diario della sua esperienza di soldato spedito in un avamposto in mezzo al nulla, Fort Sedgwick appunto, laggiù nel West, dove si ritrova solo, perché la piccola guarnigione ridotta a un'accolita di abbrutiti ha disertato e ha abbandonato il posto. Dunbar non si perde d'animo, cerca di rendere civile il fort, costituito poi da un paio di catapecchie, basta, pulisce, risistema, passa del buon tempo ad annotare quello che vede e scopre, è curioso, è disposto all'ascolto, per fedele compagno ha il suo cavallo, Sisko, e poi fa amicizia con un lupo magro magro che ha le zampe davanti bianche, e lui lo chiama Due Calzini. La prima volta che vede gli indiani gli vogliono rubare il cavallo, poi però comincia tra lui e gli indiani un rapporto. All'inizio è difficile comunicare, non si capiscono, riescono solo a condividere il fatto che in inglese, cioè poi nella nostra traduzione in italiano, si dice bisonti, e in lingua Lakota si dice tatanka. E poi arriva Alzata con Pugno, che traduce e facilita la comunicazione. Lei è una bianca salvata da bambina da un massacro e portata a vivere con la tribù che appartiene alla grande alleanza Sioux, di cui fa parte il popolo Lakota, il più occidentale. I due si innamorano presto, insomma, è tutto un gioco di sguardi, all'inizio incertezza, desiderio e fiducia, e poi si sposano alla maniera indiana. Comunque, a poco fra la giacca blu e la tribù Lakota, le diffidenze svaniscono. Le diversità non sono più segni di una differenza assoluta, insormontabile da nemici, ma diventano solo altri modi possibili di fare una cosa oppure di intendere un comportamento. E si può vedere che per le persone di cultura e di pelle anche diversa, sono pur sempre di più le cose che uniscono rispetto a quelle che dividono. E appunto l'ufficiale bianco scopre che gli indiani non sono per niente dei selvaggi, violenti, disonesti. Sono piuttosto i bianchi a portare violenza, sopraffazione. Gli indiani, pelle rossa, i nativi americani vivono in maniera sorprendente per lui, no? Che li guarda in armonia con la natura.
Ogni giornata qui sembra chiudersi con un miracolo. E qualunque cosa sia ciò che chiamiamo Dio, io lo ringrazio. Prolungare la caccia sarebbe stato inutile. Avevamo già tutta la carne che potevamo trasportare. In quei 3 giorni c'erano stati solo 3 feriti ed erano morti 6 cavalli. Non avevo mai conosciuto gente così allegra, così attaccata alla famiglia e disponibile con i propri simili. La prima parola che mi facevano venire in mente era armonia. Mi è capitato spesso di avvertire la solitudine, ma fino a questa sera non mi ero mai sentito completamente solo.
Già dall'inizio vedi che Dunbar è una persona per bene, un eroe involontario, cioè un eroe suo malgrado, che arriva a riconoscere di non avere mai incontrato gente così allegra, così attaccata alla famiglia, disponibile con i propri simili. E una voce fuori campo che lo dice, sono i suoi pensieri. Nell'edizione italiana il doppiatore è Michele Gammino, bellissima voce. Dice, la prima parola che mi facevano venire in mente era armonia. Questo proprio la cifra dei nativi americani. E tutte le cose sembrano poter andare in armonia, ma noi sappiamo che non è così, lo dice la storia, la conquista del West, lo scontro fra gli Stati Uniti e le nazioni di nativi americani, lo sterminio, la serie di trattati firmati e stracciati, tutto quello che è successo nella seconda metà dell'Ottocento, laddove il progresso, la civilizzazione, si sono mangiati le praterie, lo spazio e quella che si chiamava la frontiera. L'ultima parte del film è un precipitare degli eventi. Dunbar viene accusato di tradimento, pestato, arrestato dalla nuova guarnigione arrivata al forte con l'incarico specifico di catturare indiani ostili. Deve essere impiccato e lo salvano i suoi amici Lakota. Ma ormai è l'inverno, non solo come stagione, anche come stato d'animo, come fine del sentiero, fine della storia. Il destino è uno ed è segnato per il popolo Lakota, per quelli che abitavano il cosiddetto nuovo mondo prima dell'arrivo degli europei. Sono gli europei che in meno di 100 anni diventano gli americani, spodestando chi prima abitava il continente, travolgendo, confinando, annientando la cultura di un popolo, una civiltà che sapeva che non è la terra ad appartenere all'uomo, ma l'uomo ad appartenere alla terra, niente di più moderno, no? Di più civile. Perché, come dice un proverbio Sioux, la terra noi non la ereditiamo dai nostri padri, in realtà noi la prendiamo in prestito dai nostri figli. Kevin Costner era già un attore popolare, uno dei più pagati di Hollywood, quando ha girato Balla coi lupi. Aveva già interpretato Fandango, Silverado, 5 anni prima, e poi Gli Intoccabili di Brian De Palma e L'Uomo dei Sogni, che è uno struggente film sul baseball. Subito dopo Balla coi lupi è stato ancora protagonista di Robin Hood, di Kevin Reynolds, che è stato anche il regista di Fandango, e poi JFK con la regia di Oliver Stone, Un mondo perfetto con la regia di Clint Eastwood. Tutti film belli, importanti, ma l'apice del successo lo raggiunge con questo lungo film western girato forse fuori tempo massimo, che è stato anche la sua prima regia. Aveva 35 anni. Praticamente nessuno credeva che potesse avere il successo che ha avuto. Davano del pazzo a Costner per questo lungo film di attesa e contemplazione, una storia dove l'eroe, l'uomo bianco, non è un conquistatore, ma un osservatore attento al valore e non al prezzo delle cose e delle persone. Eroico, appunto, per essere un umile antieroe. Comunque, il suo esordio da regista è sorprendente. Confeziona un film, una storia, che dà nuova linfa al genere western dimenticato per anni. C'è un realismo e un ascolto, una pazienza proprio delle immagini, che in verità non sono pura scenografia, ma di per sé sono racconto, sono parti necessarie allo sviluppo della vicenda, che vanno contro le convenzioni, anche le convinzioni di Hollywood. Se vuoi avere successo devi coinvolgere i ragazzi, devi dare un certo ritmo convulso, andare di colpi di scena, fare il furul, il brillante, no? Far l'occhiolino, devi girare così e così e no. Invece Kevin Costner gira cos'ha e cos'ha, si prende tempo. Gira un film con attenzione particolare allo spazio, alla natura, agli usi e costumi degli indiani, ma non così un po' oleografico. È attento al loro modo di vedere il mondo, cioè si mette in sintonia con i nativi americani. Per questo ciò che ne esce fuori è un film affascinante, diverso, nuovo, dove protagonista insieme a Costner e al paesaggio è la vita, la fierezza del popolo indiano, dei Lakota in particolare, che vivevano nelle grandi pianure dell'America, le grandi praterie, facevano parte appunto di quella alleanza Sioux grande contro cui sono state scatenate una serie di guerre durate 15 anni fra il 1862 e il 1877, finite con la loro inevitabile sconfitta. I grandi capi Lakota sono tra gli indiani più famosi e più saggi. Ciascuno è una leggenda, a cominciare da Coda Chiazzata, Nuvola Rossa, Cavallo Pazzo e naturalmente Toro Seduto, che in lingua Lakota è Tatanka Yotanka. La traduzione letterale sarebbe Bisonte Seduto. Uno che diceva che il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero è chi sacrifica se stesso per il bene degli altri. Si occupa degli anziani, degli indifesi e soprattutto dei bambini, che sono il futuro dell'umanità. Una bella lezione, lo chiamavano anche il lento, perché rifletteva, Toro Seduto, seduto per questo, perché rifletteva, pensava prima di agire. Un po' come il capo della tribù Lakota con cui John Dunbar entra in rapporto, oltre che con l'uomo sacro, Uccello Scalciante, che diventa il suo più grande amico. Il capo della tribù nel film si chiama Dieci Orsi. Un capo indiano con questo nome è veramente esistito, grande capo e grande diplomatico, solo che era un Comanche. Ma è uguale, perché è un comune sentire di tutta la nazione indiana, dove sì, esistevano guerre, scontri, brutalità anche, ma non esistevano confini. Ogni cosa poteva respirare liberamente e loro volevano morire lì, nella prateria, in quel loro spazio di libertà, non chiusi fra quattro mura. E anche questo racconta molto bene il film di Kevin Costner.
Anni dopo, le loro case distrutte, i loro bisonti scomparsi,
Gli ultimi Sioux ancora liberi si sottomisero all'autorità dei bianchi a Fort Robinson, nel Nebraska. La grande cultura del cavallo e della prateria era finita per sempre e la frontiera americana stava per passare alla storia.
Ci sono grandi scene indimenticabili nel film, a cominciare dall'inizio, la scena sul campo di battaglia fra nordisti e sudisti. Poi la scena del primo incontro con Uccello Scalciante, sorpreso a curiosare nell'avamposto dell'esercito. E quell'altra in cui Costner galoppa con la divisa tirata lucido dietro un dosso, impugnando la bandiera a stelle e strisce, e noi lo vediamo soltanto di profilo, dalle spalle in su, è la bandiera che sventola, sembra che vada solo lei da sola. Poi la grande scena della caccia ai bisonti, con questa immensa mandria di bisonti in corsa, e ancora la battaglia lungo il fiume vinta contro i Pawnee, i nemici storici dei Lakota, che volevano prendere di sorpresa il campo Lakota. E poi c'è anche la scena buffa di quando Dunbar si mette a ballare con il lupo, fa questa specie di danza e si rincorre con due calzini, e alcuni indiani lo vedono e lo battezzano, e da quel momento per tutta la tribù e anche per noi Kevin Costner, il tenente John J. Dunbar, sarà per sempre balla coi lupi. Shumani Tutankhamun Wachi, in lingua Lakota. La scena finale è un'altra di quelle indimenticabili. Proprio l'inizio e la fine sono due bei momenti di cinema, due momenti decisivi della storia. Rappresentano una perfetta cornice, un buon entrare e un buon uscire dal film. Il film finisce così, gli ultimi minuti. John Dunbar si è sposato, ormai è inverno, il terreno è coperto di neve, e lui e sua moglie, alzata con pugno, lasciano il campo, se ne vanno, perché altrimenti, pensa John, l'esercito, con la scusa di dover catturare lui o salvarlo dai selvaggi, li inseguirebbe sempre e braccherebbe l'intera tribù, finirebbe per distruggerla, catturarla o distruggerla. Per questo lui e la moglie se ne vanno. Dunbar ha anche ritrovato quel suo diario che sembrava essere stato inghiottito dalle acque del fiume. Gli indiani lo guardano dall'accampamento mentre si allontanano loro due, lui e la moglie, nella neve, a cavallo, lenti, al passo, avvolti nelle coperte. Li salutano e rendono onore all'uomo bianco, al loro amico. È abbastanza commovente la scena. E intanto l'esercito statunitense avanza. Un lupo ulula al cielo, grigio, e l'uomo e la donna seguono il loro sentiero fra gli alberi, spogli, sembrano un fagotto unico, con le loro coperte, piccoli piccoli laggiù in fondo. Con questo passo lento, con la musica che si fa avvolgente, il film finisce. Macchina da presa ferma, e loro stanchi e disillusi che si allontanano. E c'è l'ultima scritta che scorre sullo schermo. 13 anni dopo, le loro case distrutte, i loro bisonti scomparsi, gli ultimi Sioux ancora liberi si sottomisero all'autorità dei bianchi a Fort Robinson, nel Nebraska. La grande cultura del cavallo e della prateria era finita per sempre e la frontiera americana stava per passare alla storia. 13 anni dopo è il 1877, l'anno della fine delle guerre contro i Sioux, che sono finiti imprigionati nelle riserve, quelli che non sono stati ammazzati. La frontiera americana è passata anche alla leggenda, non soltanto alla storia. E mentre la musica si alza e l'immagine si allarga fino a prendere il cielo e gli ultimi raggi del sole, scorrono i titoli di coda, che sono anche loro lunghi, e per come scorrono sono un lungo, lungo sospiro.
Il 9 novembre 1990 esce nelle sale cinematografiche americane il film Balla coi lupi, diretto e interpretato da Kevin Costner. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.